I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Simona Neri al microfono per parlare oggi della nuova epidemia che sta preoccupando tutto il mondo, l'influenza suina. Ne parleremo con Fabrizio Pregliasco, docente presso l'Università di Milano, e con Carlo Pileri, presidente dell'ADOC. Ma intanto andiamo ad ascoltare la scheda di introduzione all'argomento di oggi.
Informa consumatori.
Dopo aviaria e SARS, un nuovo virus sta mettendo in allarme il mondo intero, la febbre suina. L'epidemia avrebbe causato oltre 150 morti in Messico e nel frattempo ha fatto registrare casi in Stati Uniti, Canada, Germania e Spagna, facendo temere alle autorità sanitarie una pandemia di ampiezza mondiale. Dal 24 aprile il nostro ministro del welfare ha assunto alcune misure per fronteggiare un'eventuale pandemia, tra cui l'attivazione di un numero di pubblica utilità, 1500, a cui i viaggiatori si possono rivolgere per ricevere informazioni. A sole 6 ore le chiamate pervenute sono state oltre 3.000. Segno evidente che l'allarme, se non ancora il virus, sta contagiando anche il nostro paese. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?
Informa consumatori.
Bene, ci colleghiamo con il professor Fabrizio Pregliasco, docente del Dipartimento Sanità Pubblica, Microbiologica e Virologia dell'Università di Milano. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Professore, allora, intanto le chiedo, quanto dobbiamo avere paura di questo virus, quest'influenza suina?
Diciamo che più che paura le istituzioni devono e si stanno preoccupando. Il cittadino in questo momento, il cittadino italiano, deve vivere tranquillamente, serenamente come le proprie abitudini, ovviamente continuare a mangiare carne di maiale perché non c'è nessun rischio di trasmissione attraverso gli alimenti o addirittura i suini vivi, perché la malattia in realtà si trasmette uomo a uomo. A tutt'oggi la situazione è geograficamente limitata ad alcune zone del Messico e degli Stati Uniti, però si sa ed è probabile che nei prossimi giorni ci possano essere dei casi importati, ma è questo il momento per le istituzioni e di individuare questi casi eventualmente sospetti e agire. Quindi credo che per i cittadini italiani sia solo il caso di riferirsi al medico se si ha una forma di influenza pesante, perché questa influenza ha le stesse caratteristiche dell'influenza stagionale, quindi un inizio brusco della febbre oltre i 38 insieme a sintomi generali e sintomi respiratori. Però se si è venuti in contatto o si è andati da soggetti che sono andati in zone a rischio o direttamente essere andati entro una settimana precedente in zone a rischio, quindi una situazione per ora assolutamente limitata numericamente.
È una trasmissione quindi per via aerea?
La trasmissione di questo virus è identica a quella dell'influenza stagionale, attraverso le goccioline respiratorie che noi continuiamo a emettere e che, se si è malati, contengono il virus, quindi per vicinanza o anche per toccare oggetti che si sono in qualche modo sporcati, insomma contaminati da queste goccioline. Quindi un'attenzione rimane dal punto di vista preventivo, ma è un'igiene generale e sistematica, quella di lavarsi frequentemente le mani e attenzione a non toccare gli occhi e il naso se con le mani magari appunto che hanno toccato maniglie o quant'altro.
Ed è vero che il virus colpisce di più i giovani e c'è una spiegazione eventualmente a questo fatto?
È una caratteristica che si era già vista purtroppo in altre pandemie come nella spagnola, dove venivano colpiti soprattutto i giovani con una forma di polmonite diretta. È ancora da interpretare, è possibile che addirittura sia un'iperreazione di questi soggetti più sani, che però poi danno questo effetto come conseguenza eccessiva di questa reazione. Però bisognerà vedere via via come si evolve la situazione. In genere il virus si adatta meglio all'uomo e dovrebbe ridurre in genere la sua mortalità, che per ora è leggermente più elevata di quella dell'influenza normale.
Esistono dei farmaci efficaci? Si è anche fatta un po' di polemica sulle scorte che in Italia si hanno o non si hanno nel caso in cui esplodesse anche qua una epidemia di questo tipo.
Ma di fatto effettivamente la quantità di scorte italiane a tutt'oggi è inferiore a quella di altre nazioni. Comunque 40 milioni di dosi sono disponibili, vuoi già pronte all'uso e in altra parte per permettere una lunga conservazione, ancora stoccate in lotti per avere una maggiore conservazione. So che il Ministero sta procedendo per ulteriori implementazioni. Questi farmaci sono riscontrati efficaci per questo tipo di virus e quindi saranno lo strumento da usare se purtroppo come peraltro in qualche caso si teme, almeno qualche caso importato lo dovremo subire.
E un vaccino esiste? C'è già, è allo studio?
Direi che è allo studio, perché l'OMS deve ancora stabilire quale virus usare, in quanto non è che i produttori possono improvvisarsi, è l'OMS che stabilisce qual è il virus da usare e che poi lo concede in uso gratuito alle aziende autorizzate, però ci vogliono alcuni mesi per poter avere una produzione efficace in termini di quantità.
A proposito di OMS, il livello di allerta è stato alzato fino al 4, ricordiamo ai nostri ascoltatori che il massimo è il 6. Non so lei se condivide questa decisione e soprattutto che tipo di evoluzione si aspetta?
Allora, eravamo già a 3 per colpa della viaria, il 4 è stato questo nuovo virus che ha in qualche modo superato in curva, come dire, come se fosse una gara, questo virus della viaria che non aveva ancora fatto in modo efficace questa trasmissione uomo-uomo e in più sono dimostrate a queste varie focolai in più zone del mondo, quindi necessaria questo aspetto formale che ha anche delle conseguenze organizzative e legislative in merito. L'evoluzione è difficile dirlo, esistono opzioni diverse, perché una situazione del genere con un virus suino c'è stata nel 18 con quella che fu la terribile spagnola, ma anche nel 76 con un episodio che pareva essere grave ma poi non si è dimostrato avere quella capacità pandemica complessiva. Quindi è probabile che fra le ipotesi di sviluppo ci sia magari una fase di tranquillità per far sì che il virus si adatti meglio all'uomo, perché in fondo si è appena adattato all'uomo, non si è ancora ben definito, e probabilmente poi attenda l'inverno, momento in cui è comunque più facilitata la diffusione del virus. E questo sarebbe una buona cosa, sarebbe la soluzione, cioè, tra le tanti scenari, quello migliore, perché permetterebbe di organizzarsi meglio rispetto a quanto già non si possa fare oggi.
Proprio nel caso dell'influenza aviaria se ne parlò tantissimo e poi in effetti tutti questi casi che si aspettavano non ci furono. Si parlò molto di allarmismo, speriamo che non ci siano persone che speculino su questo solo per fare informazione, ma esiste questa possibilità? Le faccio una domanda un po' così fuori dalle righe, ma insomma facciamola.
L'aviaria in realtà non c'è ancora, esiste come problema e potrebbe comunque presentarsi, non è finita, negli animali si sta diffondendo ampiamente, quindi quello che si temeva in un tempo più breve magari potrà succedere, speriamo di no, quindi non è stata un falsa partenza. Direi che la situazione la vedrei scavalcata in positivo. Nel passato noi subivamo le pandemie e le epidemie in genere vedendone gli effetti macroscopici quando la cosa era già evidente, senza possibilità di controllo. Oggi abbiamo sistemi di sorveglianza e di allerta che però sentono il primo rumore, il primo segnale di un possibile rischio, e quindi abbiamo più probabilità di avere allerta, nel senso di necessità di approfondire situazioni che poi in gran parte si esauriscono, ma altre possono farsi sentire, vedere, e noi una pandemia ce la mettiamo in conto, quale che sia, H5N1, H1N1, ma è un destino, almeno nell'ambito dell'indagine storica, di quanto è successo nel passato.
La saluto e la ringrazio, naturalmente. Ricordo, è stato con noi Fabrizio Pregliasco, docente del Dipartimento Sanità Pubblica, Microbiologica e Virologia dell'Università di Milano. Grazie per essere stato con noi oggi.
Arrivederci a tutti.
Ci colleghiamo ora con il presidente dell'associazione ADOC, ovvero Carlo Pileri, benvenuto.
Buonasera.
Allora, volevo chiederle, a proposito di questo virus di cui tanto si sta parlando in questi giorni, come si sta comportando secondo lei il nostro paese? C'è qualcosa che dovremmo fare in più? Qualcosa che forse si dice anche troppo rispetto a quello che sono le reali problematiche attuali?
C'è un problema di fondo che riguarda la tracciabilità dei prodotti alimentari, in particolare delle carni, perché vorremmo sapere quelle che vengono importate, quelle che sono prodotte nel nostro paese, e in queste circostanze, quando ci sono appunto aree a rischio, sarebbe ancora più importante saperlo. Invece non si riesce ad avere una normativa in questo senso. Questa è la cosa grave che secondo noi imputiamo ed è da imputare al governo e al Parlamento. È stata fatta la norma sulla tracciabilità per le carni bovine e aviarie dopo la mucca pazza e l'influenza degli uccelli, e invece non si fa la stessa tracciabilità per le carni suine, per le carni ovine e per i pesci. Ecco, noi crediamo che si bisognerebbe fare a prescindere dall'emergenza che stiamo vivendo. Poi per quanto riguarda la specificità della febbre suina, sicuramente oggi non ci sono particolari motivi di preoccupazione e di rischio all'interno del paese, però sappiamo bene come le comunicazioni sono veloci, la gente si sposta con gli aerei, in poche ore si può trovare da una parte all'altra del mondo, quindi è necessario alzare al massimo i livelli di guardia, soprattutto agli aeroporti, nei porti, nei posti dove ci può essere uno scambio di persone e di cittadini provenienti da altre aree.
Voi avete dichiarato che un effetto psicosi va assolutamente evitato, anche perché ci richiamerebbe un po' quello che è accaduto con l'influenza aviaria, dove forse in effetti il caso era anche un po' più strombazzato, è un'espressione brutta, ma per rendere un po' quello che in effetti è accaduto rispetto alle reali conseguenze, no?
Noi come ADOC lo dicemmo anche in occasione dell'influenza aviaria, dicevamo che non bisognava esagerare, che c'era stato un errore anche da parte di funzionari dell'Unione Europea che avevano parlato di rischio sulle uova, che portò poi addirittura a non utilizzare prodotti che derivavano appunto dai polli anche nelle mense scolastiche, con un danno enorme per i produttori italiani. Sicuramente è una situazione in qualche modo analoga anche questa. Però il fare appello a che non ci sia la psicosi da parte dei consumatori non vuol dire che bisogna esserci indifferenza, soprattutto indifferenza delle autorità. I controlli vanno fatti anche sui prodotti alimentari, anche se non sono a rischio, vanno sempre fatti. E la tracciabilità è una garanzia comunque per i consumatori italiani e per i produttori italiani. Quindi invitiamo il governo a procedere rapidamente a colmare questa grave lacuna.
Temo una variazione dei prezzi di questi alimenti o anche delle vendite?
Eh sì, ci può essere un effetto sia su un calo delle vendite, cioè una preoccupazione anche se immotivata da parte dei consumatori che può far calare vendite nel settore, però ci può anche essere qualche speculazione da parte dei commercianti, quindi da vigilare. Noi faremo il controllo dei prezzi dei prodotti suini, derivati da suini, quindi insaccati, prosciutti eccetera, nel corso dei prossimi giorni, proprio per verificare che non ci siano situazioni di questo tipo. Eventualmente faremo i comunicati. Ci auguriamo che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti, in primo luogo da parte dei commercianti.
Poi ci sono le persone che magari hanno già prenotato una vacanza nelle zone cosiddette a rischio e giustamente non vogliono più partire. Che cosa possono fare in questi casi?
Beh, abbiamo visto che la Commissione Europea e anche il governo italiano invita a non andare in Messico se non per motivi strettamente urgenti e necessari. Quindi sicuramente tutti coloro che si sarebbero legati in questo periodo per motivi di turismo è probabile che rinuncino. In questi casi è previsto, soprattutto quando ci sono disposizioni in questo senso da parte delle autorità governative, che non si paghino penali ai tour operator e alle agenzie di viaggio nel caso di disdetta del viaggio, quindi deve essere rimborsato quanto è stato pagato d'anticipo e non si deve pagare nulla per quanto riguarda il rimanente da pagare. E in caso si possono accettare proposte che tour operator e agenzie di viaggio fanno per mete differenti, però nel caso in cui non si vuole proprio più partire, si può ottenere il rimborso totale di quello che è stato pagato.
Io la saluto e la ringrazio, quindi ricordo, con noi è stato il presidente dell'ADOC, ovvero Carlo Fileri. Grazie ancora per essere stato con noi.
Arrivederci.
Si conclude qui anche questa puntata dei tuoi diritti in diretta. Vi ricordiamo il nostro sito www.informaconsumatori.it, che vi consente anche di abbonarvi alla rivista Informa Consumatori, e il nostro indirizzo email è naturalmente redazione@informaconsumatori.it. Da Simona Neri è tutto, grazie per l'ascolto, l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.